Ciao a tutti, da Andino e Anduca della banda Andersen, vi diamo il benvenuto a questa rubrica di intrattenimento che si terrà settimanalmente. Abbiamo iniziato con gli Z0 Alpha Fratelli Humungus, non poteva essere altrimenti, visto che sia la banda Andersen sia noi nello specifico durante questa trasmissione ci occuperemo prevalente di musica, di motori, di moto, di auto, di tutto quello che ci verrà in mente. Speriamo di farvi compagnia. Ciao ciao Anduca.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ecco, da dove vogliamo cominciare? Io avrei in mente un discorso che mi è capitato di vedere tante volte su Facebook, insomma sui social in generale, e che riguarda una questione che secondo me è abbastanza interessante e importante da discutere, insomma da capire anche per chi ci ascolta, casomai gli venisse voglia di comprarsi una motocicletta. Spesso si vede che neofiti già ultra trentenni e anche oltre si avvicinano al mondo della moto perché magari desideravano da tempo possederne una, guidarla, insomma, per qualsiasi motivo e per motivi vari, economici piuttosto che per altri motivi, non hanno mai avuto occasione di farlo. E spesso si vede questa cosa per la quale uno che si avvicina a una moto pensa di poter comprare un mezzo d'epoca, ovvero un mezzo d'epoca, parliamo di moto che hanno più di 20 anni, ma molto più spesso anche una trentina. Moto
sì, forse più che a mezzo d'epoca io amplierei il discorso a tutta una categoria di moto che io definirei moto fighe, perché sono moto che hanno personalità, o appunto possono essere moto d'epoca, possono essere anche le super sportive, o possono essere determinati tipi di moto custom che indubbiamente suscitano un'emozione verso chi, verso neofita, ma anche verso il motociclista esperto, verso tutti quelli che le guardano. Però sono moto che sostanzialmente sono difficili da guidare, non sono alla portata di tutti, e molto spesso, almeno per quella che è la mia esperienza, è difficile far passare appunto al neofita, chi come noi non ha avuto il culo di nascere col culo attaccato al sellino, far capire questa cosa, far capire che magari sarebbe meglio fare prima un periodo di praticantato, di magari incominciare con una moto un po' più facile, un po' più comoda, diciamo.
Sì, anche perché secondo me comunque ci sono oggi delle moto moderne anche a dei prezzi accessibili, direi anche a prezzi molto buoni spesso, che richiamano comunque o le moto che dicevo io all'inizio, moto d'epoca, questo nello stile, però con soluzioni tecniche più moderne, più approcciabili, e anche comunque che magari si richiamano al mondo custom, però magari non pesano 350 kg come un Harley, piuttosto che con altre moto, diciamo, di quella stazza lì, o piuttosto moto che richiamano moto sportive, che però non hanno una pinza del freno che se la sfiori ti capotti. E quindi esistono delle soluzioni economiche che possono diciamo rendere l'approccio al motociclismo senza doversi comprare per forza un plasticone che è quasi più uno scooter che una moto, come vediamo in giro. Ci sono insomma tanti modelli che sono iper accessibili, che però francamente hanno poca o pochissima personalità.
Guarda, per quello che è il mio modo di pensare, il mio modo di vedere le cose, ed è un consiglio che do a tutti quelli che mi chiedono come avvicinarsi a una moto e che regolarmente nessuno ascolta, è: compratevi una enduro stradale da 1000 euro, da 1500 euro. La tenete una stagione, un anno e mezzo, due anni, poi la vendete agli stessi soldi a cui l'avete comprata, perché tanto arrivati a quel punto lì il prezzo arrivati a quel valore lì il prezzo lo mantengono, e poi vi comprate quello che vi piace, perché non è solo una questione di potenze, di pesi, di frenata, è il fatto che proprio non sapete neanche, non sapete come comportarvi con una moto, e vi capiterà mille volte di magari perdere l'equilibrio mentre la parcheggiate e di cadere da fermi sostanzialmente. Magari non vi fate un cazzo, però sbeccate il carter, rompete la leva del freno e vi girano i coglioni.
Sì, no, sono assolutamente d'accordo, anche perché una moto, per così dire, tra virgolette, una moto scuola, se la rovini ti girano anche un po' meno le balle. Poi ci fai esperienza su moto dalle potenze, comunque quelle che citi tu, limitate. Tra l'altro sono moto anche, se andiamo a vedere le moto della fine degli anni 80, degli anni 90, comunque gli enduroni erano moto anche belle da vedere, oggi sono ancora più belle di quando erano uscite a livello di fascino. Poi sono moto facili da guidare, che comunque frenano, vanno per quello che devono andare. Insomma, a me viene in mente il Dominator, piuttosto che moto ancora più vecchie, i vari XT in tutte le loro evoluzioni, eccetera eccetera.
Ma sì, ma poi sono moto che io ci scommetto quello che volete, che dopo passato questo anno, due anni di apprendistato, chiamiamolo così, non la vendete perché vi affezionate alla vostra prima moto. Magari ne aggiungerete una seconda, una terza, una quarta, come io e Giacomo, che abbiamo dei garage che ormai sono un po' troppo affollati. Però la prima moto non si dimentica, non si scorda, è come il primo amore, ve la terrete per sempre. E poi soprattutto basta con queste seghe. Ma se non ho 18 cilindri e 150 cavalli non posso andare al lago. No, non è vero. Con tutto si può far tutto, l'importante è volerlo. Certo, ci saranno certe moto come la Gran Turismo che sono più comode di altre, però se voi la morosa volete farvi una vacanza al mare, farvi dai 600 ai 1000 km in due settimane, ce la fate tranquillamente anche con questa tipologia di moto.
Sì, poi quello della cavalleria ipertrofica comunque è un vizio tutto italiano, tipico proprio. Io mi ricordo già negli anni 80, quando ero appena poco più che un bambino, non so, andavi al bar a giocare ai videogiochi, c'erano quelli più grandi che poi all'epoca c'erano delle restrizioni molto minori sulle potenze e quant'altro. Arrivava il ganzo del bar, che era mezzo scappato di casa, si comprava una moto da un miliardo di cavalli e dopo una settimana non lo vedevi più perché era in ospedale e si era spiaccicato contro qualche macchina.
A parte questo, ma è anche bisogna... Ok, forse scendo un po' nel tecnico, ma bisogna essere consapevoli di quello che si acquista. Perché, per esempio, nel mio garage la moto più potente che c'è è un Fazer 600 da 95 cavalli. Non sono tantissimi, paragonati a quelle che sono le potenze delle moto odierne, però comunque è un bel andare. Però questi 95 cavalli ce li hai con l'acceleratore aperto completamente a 12.000 giri. Ora, io questa moto ce l'ho da 14 anni e in questa situazione mi ci sarò ritrovato due volte, forse. Sì, quindi è inutile parlare di cavalli, 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 quando non li userete mai questi cavalli. Piuttosto è meglio avere un motore che ha meno cavalli, ma un'erogazione più corposa, con più coppia. Quindi questo è tipico dei motori con pochi cilindri, diciamo bicilindrici, monocilindrici, piuttosto che avere motori molto potenti ma con un'erogazione molto appuntita, che sono frustranti da guidare perché vi troverete sempre a dover scalare di marcia per avere un po' di spinta, e soprattutto per il neofita possono essere anche pericolosi.
Sì, adesso ti interrompo un attimo perché lancio la prossima canzone. Ci ascoltiamo i Creedence Clearwater Revival con Fortunate Song. Canada! Bene, riprendiamo dopo l'intermezzo musicale. E dunque, volevo dire una cosa: ci siamo dimenticati, o meglio, mi sono dimenticato io che ho fatto il lancio dopo il fratello Mungus di dire che la trasmissione si chiama Sidecar, la macchina della morte, perché siamo un po' dei mitomani e allora abbiamo voluto fare dare questo nome un po' così.
Ma io direi anche di spiegare da dove nasce.
Sì, no, ecco, ci stavo arrivando. Siccome dopo tanti anni che ci giravo intorno, un po' guardando, documentandomi, insomma, io sono sempre stato affascinato, un po' come te, da questo mezzo che è il sidecar. E diciamo, dopo pensieri, ripensamenti, avvicinamenti, dopo averlo annusato finalmente l'anno scorso, come ben ricordi, ho acquistato un mezzo nuovo, un Ural, che di fatto, a parte i freni a disco e pochi altri ammennicoli, resta il sidecar di impostazione militare originale. Poi tecnicamente tu sei ancora più preparato di me, però diciamo una replica dei sidecar tedeschi della Seconda Guerra Mondiale, poi prodotti in Russia su licenza quando tedeschi e russi erano ancora abbastanza amici, poi hanno litigato e niente, ognuno è andato per la sua strada. Però diciamo, insomma, il sidecar l'abbiamo chiamato macchina della morte perché quando siamo andati a ritirarlo, io ho pensato bene ovviamente non di comprarlo a Vicenza piuttosto che dov'è che lo vendono ancora,
Cremona.
Ce n'è un altro ad Alessandria. Io ho detto ma no, lo compro a Roma, perché mi ispirava il concessionario. Poi stamattina mi ha mandato un video dove suonava Bella Ciao col piano e mi sono subito ricreduto.
E quindi diciamo subito che non gli compravo più neanche una vite.
No, ecco, diciamo che mi rivolgerò a qualcun altro, però vabbè. Quindi andiamo a prendere questo sidecar completamente scevri da qualsiasi tipo di nozione su come si guida il trabicolo invito te ad andare avanti, insomma, dalla partenza malferma con un video che avevamo.
Sì, niente, portato. Dopo una fantastica notte dalle parti dei Castelli Romani, andiamo, cos'era, da Riccia al concessionario? No, a Ciglia, da questo concessionario storico Ural, che ci fa un mini corso di guida, ci dice non vi preoccupate, il sidecar ve l'ho controllato io, è perfetto, è tutto su e giù, ci fa un mini corso di guida che dura una mezz'oretta in un parcheggio e poi partiamo in grazia di Dio, diciamo.
E dopo che ci ha fatto i complimenti, per fare, è raro vedere dei clienti nuovi, vergini, guidare così bene.
Ecco, perché c'è anche questo da dire, cioè un sidecar in comune con una moto ha le sembianze, cioè una sella, un manubrio, e il fatto che le ruote sono tonde. Il resto non c'entra un cazzo con una moto, perché è un mezzo che a causa del carrozzino è sbilanciato, quindi quando voi accelerate il carrozzino vi fa da freno e quindi il sidecar tira tutta a destra, quando voi frenate il carrozzino fa da volano, quindi il sidecar tira tutta a sinistra, e per di più non piega in curva, che questo sembra un problema di poco conto, ma poi nella dinamica di guida è una rottura di coglioni per vari motivi. Vabbè, fatto questo piccolo premessa, noi partiamo da Roma, dalla costiera romana, belli come il sole, ci addentriamo nel Lazio, arriviamo in Toscana dalle parti...
No, ricorda fra l'altro che all'inizio ci ha messo in grossa difficoltà e subito ci ha fatto venire dei grossi pensieri il fatto che il sidecar ha un ammortizzatore di sterzo, ovvero un dispositivo che serve a smorzare l'andare a destra e a sinistra del manubrio. Sulle moto serve per evitare lo sbacchettamento, grosso modo dovrebbe servire per tenere la ruota al riparo da sobbalzi eccetera, per non fare vibrazioni particolari e mantenere diciamo una linea. Sto cazzo di
macchina della morte
era regolato tutto sul duro. Noi abbiamo detto boh, ce l'ha regolato qua questo qua che ha migliaia di anni di esperienza, minchia, una fatica della Madonna, ogni curva era tipo Cioè, aveva un braccio che sembrava di essere il braccio di ferro o campione del mondo in motocross dopo una manche del mondiale, cioè non muovevo più le braccia io, almeno non so te, però anche te mi ricordo che
sì era un bel allenamento. Infatti dicevo, minchia, ma se uno si deve fare un viaggio di 1000-2000 km con un affare del genere, esci fuori che c'hai due braccia che sembri Yuri Keki, porca troia.
Sì.
Insomma, anche data da questa difficoltà di guida, io e Andino ci davamo il cambio ogni 100-150 km. E io sono fortunato perché mi capita uno dei tratti più belli di quelli che abbiamo scelto di fare, che sono le Crete Senesi. Immaginatevi questa fantastica strada di campagna, penso sia una provinciale, che passa nella campagna toscana con dei paesaggi da cartolina. E noi andavamo lì belli tranquilli, la mirabolante.
No, secondo, no, scusa se ti interrompo, ma era prima o dopo che abbiamo mangiato?
Dopo
mangiato.
Sì,
no,
dopo.
Perché dobbiamo anche ricordare, no, che eravamo lì tutti belli su ste strade di campagna, una figata, no? Mi hanno detto adesso è ora di mangiare qui su ste strade qua, figurati, le vecchie strade da motociclisti, si troveranno un sacco di trattorie della Madonna.
D'altronde in centro Italia è impossibile mangiare male, dicevamo sì. Noi, io mangio il canetto.
Però andiamo a caso, un'altra curva, non arriva mai sto ristorante. Ne abbiamo trovato uno, il ristorante più di merda di tutta la penisola, la peggior pasta. Io avevo mangiato la matriciana, te?
Non lo so, la mia era l'olio motore, probabilmente. Sembrava quei ristoranti dove va Cannavacciuolo, cucine da incubo.
Sì, però peggio. No, va bene, un'esperienza traumatica. Comunque adesso, prima di proseguire sul racconto, prima di arrivare al clou del racconto della macchina della morte, ci ascoltiamo in Messer Chaps con Cryptabilly Tales.
Thank you.
bene, e dopo il Master Chaps continuiamo con Luca, con, oh, perdonatemi, ogni tanto mi dimentico, con Anduca che prosegue con il racconto della macchina della morte.
Sì, dicevamo, eravamo su questa fantastica strada provinciale immersa nella campagna toscana, una figata, quando il sidecar tenta di ucciderci sostanzialmente. Stavo guidando io alla mirabolante velocità di 50, massimo 60 km orari, e il sidecar improvvisamente scarta a destra. Non lo so cosa sia successo esattamente, probabilmente col carrozzino ho preso un avvallamento, non lo so. Sostanzialmente ci troviamo alla mirabolante velocità di 50 all'ora ad uscire di strada e a puntare un fosso.
No, io mi stavo addormentando proprio in quel momento, tra l'altro, cioè, ero bello rilassato, perché c'è da dire anche che la gondola, come la chiamano, il carrozzino, insomma, la posizione del passeggero è particolarmente comoda e invita anche dopo tante ore di viaggio a farsi una pennica.
E quindi per me è stato un momento surreale, perché stavo uscendo di strada a 50 km orari, quindi a una velocità ridicola, mi sono attaccato i freni, sto coso non frenava, e in tutto ciò avevo a fianco Andino che imprecava, tenendosi alla maniglia del sidecar.
Porco me! Tre volte l'ho puntata.
Esatto. E io intanto, cioè, insomma, in tutta questa tragedia me la ridevo internamente. Insomma, morale della favola, ci piantiamo in un fosso coperto dai rovi. Andino fortunatamente non si fa un cazzo, perché fondamentalmente era all'interno della gondola, quindi sbatte lo stinco, mi pare, sulla maniglia. Io invece volo praticamente ad angelo oltre il manubrio, e però non mi faccio neanche troppo male, se non fosse che con la mia gamba sinistra finisco sui collettori di scarico. E quindi, dato che io sono uno che per deficit mentale non mette protezioni, anzi ama andare in giro con i pantaloncini corti in moto, soprattutto d'estate, mi abbrustolisco l'interno gamba. Si ferma subito dietro di noi una macchina, che sembravamo usciti da un film post-apocalittico, perché eravamo pieni di spine, di sangue, ovunque, un casino.
Questa insana malattia, di chiamiamo la polizia,
ma esatto, vaffanculo,
vaffanculo, chiama un'ambulanza,
ma neanche, andate per la vostra strada e rompete, sì, i coglioni. E insomma, è lì, però il sidecar ci ha dato la prima prova delle sue virtù militari, perché dovete immaginarvi questo coso di 300 kg dentro un fosso, anzi metà dentro un fosso, la ruota anteriore era dentro il fosso, quella posteriore era fuori. Noi diciamo, come cazzo lo tiriamo fuori adesso sto coso? Dobbiamo vedere se in giro c'è un contadino che ha un trattore, qualcosa. Però lì ci si accende una lampadina e diciamo, ma cazzo, ma questo coso qua, uno, c'ha la retromarcia, due, c'ha la trazione integrale, quindi anche la ruota sul carrozzino è una ruota motrice, vediamo se ne esce sulle sue gambe. E così è stato, è uscito tranquillamente, non aveva un graffio, non aveva un cazzo, eravamo solo noi che ci siamo un po' ammaccati, però lui era bello tranquillo e beato nella sua resistenza russa, diciamo.
Io devo dire che, e devo essere veramente, ma veramente sincero, che da quel momento lì mi sono cagato talmente tanto addosso, perché un conto se fai l'incidente mentre guidi, perché poi me ne è capitato un altro che vi racconterò magari in un altro momento, anche dopo, vediamo.
Sì, perché una caratteristica del sidecar che voi, cari ascoltatori, dovete imparare è che più o meno con cadenza, cos'è, mensile, o ogni mese, ogni due mesi, richiede, sì, un tributo di sangue.
Esatto. Quindi io mi sono talmente spaventato da sta cosa qua, perché essendo appunto di fianco e completamente impotente, per un conto se seduto dietro non fai neanche in tempo a renderti conto, però andare a schiantarsi ad una velocità comica, veramente da ridolini, di fianco, attaccato in sto coso, completamente impotente, è diverso che far l'incidente in diretta, perché se lo fai in diretta tu mentre guidi è un po' diverso, comunque ti rendi conto delle varie fasi, invece lì sei seduto e guardi la morte in faccia. Quindi mi sono talmente spaventato che da lì ho avuto una rigidezza a guidare, ho guidato sempre meno, fino a che passata la notte, ci siamo fermati
a Firenze
a dormire, tutta la notte coi pensieri, madonna, io adesso ho comprato sta cagata qua, non sono capace di guidarla, va per i cazzi suoi, non, mi vuole uccidere, eccetera, vado a casa e lo vendo. Poi dopo, per merito di Andissimo e di tutti gli altri amici che mi hanno convinto, poi dopo mi sono innamorato, non lo mollerei più, anzi lo guido più quasi che la moto ormai. Però vabbè, morale della favola, guido sempre meno fino ad arrivare al giorno dopo che dico a Luca, guarda, io non me la sento, torno a casa, lo vendo, da qui a Milano lo guidi te per favore. E poi stare seduto di fianco non era meglio che guidarlo, perché ero sempre nella stessa situazione di totale impotenza, per non parlare poi dopo dei sorpassi in autostrada, un'altra tragedia bruttissima e niente, vabbè, comunque ci abbiamo fatto.
E noi cosa abbiamo imparato da questa lezione di vita?
C'hanno due coglioni.
È appunto che bisogna ascoltare chi ti dice che sono cose difficili, che effettivamente ci sono cose al di fuori della nostra portata, forse. Però io ho comprato un sidecar anch'io.
No, forse l'hai comprato.
No, forse abbiamo imparato questa lezione, ma morale della favola, ho comprato un sidecar anch'io.
Tu che sei ancora più stupido di me, ne hai comprato come me, moderno relativamente, ma uno proprio dell'anteguerra.
Esatto, perché se si fanno le cose, si fanno fatte bene, cioè se si tenta di morire... Non si tenta di morire con un mezzo moderno, con i freni a disco, l'ABS e tutte queste cose. No, quindi ho preso un bel sidecar, ex esercito russo, degli anni 70 indicativamente, perché non è nota la data in cui è stato prodotto, con dei bei freni a tamburo, quindi sono quelli in modalità delle vecchie macchine, delle vecchie moto, che o non frenano o inchiodano, e senza neanche la trazione integrale, quindi un mezzo che fa veramente il cazzo che vuole.
Sono molto curioso perché ovviamente non è che l'abbiamo, scusa, ormai parlo così perché siamo così, no? In simbiosi. Non è che l'hai comprato anche tu da uno, non so, vicino a Tortona, piuttosto che cazzo ne so, a Como. No, questo li vende, li assembla in Sardegna. Fortunatamente non dovremo andare in Sardegna a prenderlo, ma ce lo porta fino a Roma, e ancora da Roma proveremo a passare dove eravamo passati con quello precedente, per vedere se riusciamo a ammazzarci anche stavolta.
Esatto, sarebbe un grandissimo risultato riuscire ad arrivare a Milano tutti interi o senza ustioni varie. Vediamo se ce la faremo.
Comunque devo dire che adesso è un mezzo che dà un sacco di soddisfazioni. Poi una volta tornato a Milano lo vendo, poi dopo viene per Andissimo, insomma, un po' di convincimenti anche da parte tua, poi questo interesse che suscita un po' in tutti, uomini e donne. Mi sono messo lì, pian piano mi sono riappropinquato dopo qualche settimana che non lo usavo. Ho iniziato a usarlo e devo dire che pian piano, insomma, un po' di esperienza è arrivata, poi porta in giro i bambini che diventano matti, porta in giro la Derora, questo e quell'altro, insomma, poi devo dire che ho iniziato a provarci gusto. Fa un po' specie perché quando vai in giro per la città, essendo dei mezzi che non è che si vedano proprio tutti i giorni, la gente ti saluta, i bambini ti sorridono. Se non sei proprio un esibizionista al cubo, un po' all'inizio ti imbarazza un po' sta cosa, perché ti senti anche un po' un coglioncello, però insomma alla fine ci fai l'abitudine e niente. Adesso lanciamo la prossima canzone. Questa è una scelta di Anduca, perché dovete sapere che ci dividiamo. Lui è un po' più classico, rockeggiante, eccetera eccetera. Io condivido, perché piace anche a me la musica che piace anche lui, a lui non piace la musica che piace anche a me, che sono un po' più fricchettone. E quindi adesso andiamo ad ascoltare la sua scelta, che sono The Ramjacks, An Irish Pop Song.
There's a county
him up to go in the wall of hurl, a stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all. Let's call it an Irish pub. Patrick's hard, Kilkenny, a pub, the Guinness pint, the cabbage crack, the eye, don't wanna be paddy trapped. We'll call it an Irish pub. While I'll be fucked to swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, I'll often burst your filthy mug if you draw one more shamrock in me beer. Fire, bloody tricolour, a colour, an Irish pub. The Jager bombs and double shots, the underagers think it's toast. We'll spike the drinks and pay the cost, we got us an Irish pub. The quick one in the filthy dog, the patent glass across the lug of the lady, oh, the dirty dog, we got us an Irish pub. It's over to me,
and over to you.
We'll skip along the avenue,
and who the hell is running through?
We got us an Irish pub. While I'll be fucked, I swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. I'll be fucked, I'll often burst your filthy mug if you draw one more shamrock in me beer. Plasma screens, neon lights, carry fucking alky knives. The bouncers, they can pick the fights, we'll call it an Irish pub. Plastic cups are polished for all, we'll hose the blood right out the door. I'll let the knuckles back for more, we've got us an Irish pub. While I'll be fucked, you swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, you'll love the first, you filthy monk, if you draw one more shot, I'll give me beer. Carry on, kiss me, I'm Irish. Molly Malone, a bounce, a slant, a punk, my home. We got us an Irish pub. It's like the punches, strip the willows, strike me up the rakes, and Malone, a lift, he never runs so shallow. We got us an Irish pub. While I'll be fucked, you swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. While I'll be fucked, you'll love the first, you filthy mug, if you draw one more shot, I'll give me beer.
E dopo questo pezzo torniamo in vostra compagnia, anzi voi tornate in nostra compagnia, e sentiamo cos'è il prossimo argomento che vuole affrontare il nostro Anduca.
Beh, direi che dopo questa divagazione sul sidecar sarebbe da tornare al tema con cui abbiamo incominciato la trasmissione, quindi la moto da principiante. Detto appunto che secondo noi è meglio appunto partire con una moto appunto, un enduro stradale, da non spendere tanti soldi, da spendere un migliaio d'euro, un'altra cosa che ci tengo a dire al principiante è smettetela di leggere gli articoli tecnici, i forum degli sfigati, tutte queste cose, quelli che vi dicono che se c'è la ruota da 19 va in un modo, la ruota da 21 va in un altro, la forcella di 40 mm piuttosto di 41. Uno, perché se siete neofiti non siete in grado di accorgervene. Due, perché anche un motociclista esperto su strada difficilmente si accorgerà troppo di queste differenze. Insomma, sì, bisogna...
Quelle sono cose, il cerchio... Allora, una volta c'era il cerchio sulle moto da Gran Premio, c'era il cerchio, non mi ricordo male, da 17, poi sono passati a 16, adesso non mi ricordo perché non le seguo neanche più quelle menate lì. Beh, te ne accorgi se vai e sfrutti la moto al 100%, perché io sfido chiunque a prendere in mano una moto, uno va anche a sensazione, a meno che non sia campione del mondo, che si chiami Freddy Spencer. Cioè, vai la moto può piacerti se hai già un po' di esperienza, o non piacerti com'è da guidare, perché può avere delle geometrie che magari non ti vanno a genio, non ti ci trovi, eccetera eccetera, però certi dettagli tecnici, come ma anche le stupidate come la viteria in titanio, perché risparmio mezzo chilo
sì. Moto. Diciamo che una moto di media gamma, di medio costo, è fatta per andare bene nella maggior parte delle situazioni. Quindi ok, poi ci sarà l'enduro stradale, che avrà il baricentro un po' più alto rispetto al custom e viceversa, però per veramente la maggior parte delle situazioni che vi capiterà, soprattutto da neofita, che non saranno quindi chissà quante, vanno bene. L'importante è avere la voglia di andare in moto, quindi di andare anche incontro a quelle che sono le scomodità che sono intrinseche di una moto, perché la moto non è una macchina. Quindi sapete che ogni tot dovrete fermarvi, che vi fa male, perché vi fa male il culo, sia che siate su un custom, sia che siate su una sportiva, sia che siate con un enduro. Sì, magari col custom fate mezz'ora in più e con la sportiva mezz'ora in meno, ma cambia poco. Che vi prendete l'acqua, che vi prendete il freddo, che vi prendete il sole. Quando vi mettete da parte tutte queste monate, sinceramente, capite che per iniziare va bene più o meno qualsiasi moto. Poi una volta che avrete capito cosa vi piace, avrete capito che vi piace passeggiare, allora vi potete magari prendere un custom o una moto classica. Se magari sentite che avete bisogno di cavalli perché volete correre e ammazzarvi, allora vi prendete una super sportiva. Però insomma, io, ma in generale nella vita, a me non piace sempre quelli che si fermano, che perdono le giornate, leggere i forum, perché questo dice quella, dice questo, quell'altro dice un'altra cosa, che poi non si sa.
Anche perché più leggi, più ti vengono dubbi. Perché
no, ma vivere in prima persona le situazioni.
Punto. Se leggi senza aver fatto un minimo di prove, di esperienza, eccetera, più leggi, più sono diverse e disparate le opinioni che leggi, perché dicono veramente tutto e il contrario di tutto. Quindi e poi, detto tra noi, di là degli articoli scritti da chi è del settore, eccetera eccetera, che però lo fa anche perché lo fa per mestiere, ha delle valutazioni diverse da fare rispetto all'utente della strada. Se poi dopo invece vai a leggere sui forum i pareri degli utenti della strada, per quanto esperti, la maggior parte, insomma, parte dalla propria esperienza. Io sfido chiunque a dire: tu hai tanta esperienza, hai avuto tante moto, però non hai guidate tutte, non hai la tua opinione, sei di parte e quant'altro. Quindi, secondo me, proprio parlando di un neofita, soprattutto se non è un giovanissimo che si avvicina al mondo delle moto, più leggi, come dici tu, meno capisci.
Sì, poi come dicevo, leggi post o messaggi di persone che, boh, chi cazzo sono? Magari c'è quello bravissimo, magari c'è il mitomane che è solo un coglione. Ripeto, per me l'ideale è comprarsi una moto e provare, girare, poi magari vi rendete conto che non fa per voi, vi rompete il cazzo e la vendete anche. Non è che obbligatorio avere una moto. Però
purtroppo sono affari loro, però spesso e volentieri, e non parlo di quelli che prendono la moto per andare al bar, che è tutta una categoria specifica di motociclisti, perché per me uno la moto la può comprare anche per andarci al gabinetto, sono affari suoi. Io stesso la uso per andare al bar e non vedo perché non dovrei farlo, anzi non c'è nulla di male. Il mondo Café Racer, tra l'altro, lo dice il nome stesso, è la gente che usava le moto per lo più per andare all'Ace Café e poi dopo si facevano i loro giri, eccetera. Però c'è tutto un mondo, tutta un'iconografia che fa anche dell'andare al bar in moto un'attività, quindi non è quello. Poi ci sono i viaggiatori di lungo corso, ci sono quelli che fanno il giro la domenica, ci sono quelli che stanno via dal venerdì alla domenica, insomma ci sono tante categorie, però l'importante è la moto, poi usarla per quello per cui si prende, cioè che piaccia usarla la moto più che averla, perché c'è, ecco, l'unica categoria che mi sta un po' sulle balle francamente è quella di chi compra la moto o come status symbol o perché fa figo, eccetera, eccetera. Ma non, cioè, gli piace avere la moto, non andare in moto. È lo stesso discorso di quelli che gli piace comprarsi il cane perché è da figo, allora si compra un bestione che non sanno gestire, però non, appunto, non sanno gestirlo. Poi chi ama i cani li può usare per fare quello che vuole. Anche per
calcola che quando abitavo ancora a Bolzano, che eravamo appunto in pieno periodo scuderie, stavo cercando di fare un gruppetto di motociclisti d'area, diciamo, e quindi avevo tirato dentro un po' di gente e cercavo di organizzare dei giretti comunque che andassero bene un po' per tutti, perché io ho il culo di ferro, mi faccio anche 6-7 ore, ma c'è quello che, come la maggior parte delle persone, che magari dopo un paio d'ore vogliono la pausa, e quindi organizzavo giretti complessivamente in 2-3 ore, così. E insomma, c'era uno che non mi dava mai risposte definitive, eccetera, eccetera, quindi cominciavo un po' a pressarlo, e a un certo punto mi risponde: no, sai, Anduca, a me la mia moto piace tantissimo, l'amo, ma la sola idea di poterci passare delle ore sopra mi fa venire il vomito.
Ah sì, me l'avevi raccontato all'epoca,
ricordo. Cioè, io ci sono rimasto come un coglione, perché ho detto, vabbè, magari sicuramente c'è quello che non ama farsi 1000 chilometri tutti di fila, ma che preferisce magari farsi una sparata in montagna di mezz'ora ed è ugualmente soddisfatto. Però come cazzo fai a dare una risposta del genere?
È incomprensibile, direi.
Cioè, veramente vuol dire che la moto l'hai comprata, boh, perché, non so,
perché avevi dei soldi da buttare nel cesso, probabilmente.
Sì. Cioè, che poi va bene, come dicevo prima, rispetto per tutte le categorie, però dai, che buono, cioè.
Sì, sì, no, poi esiste anche quello che si compra la moto, lo usa, poi si rompe le balle, la mette nel box, gli piace talmente tanto che non vuole venderla, perché, non so, mio fratello, per esempio, andavamo in giro in moto insieme, abbiamo fatto viaggi, abbiamo fatto...
Ma cosa aveva l'MV tuo fratello, vero?
Sì, lui all'inizio si era preso, era stata una passione abbastanza tardiva. Vabbè, lui aveva avuto una moto d'enduro, diciamo, di quelle da specialistiche quando era più giovane. Poi dopo c'era stato un anno, deve essere stato il 2001, che c'era partita tutta sta fregola a tutti della moto da strada, e ce l'hanno comprati io, mio cugino, CBR, mio fratello si era preso il CBR 600, nello sport, mio fratello si era preso un Suzuki GSX-R 1000 e l'ha usata veramente tanto, no? Andavamo in giro, ho fatto giri della Madonna, eccetera, eccetera, ma la prima ancora aveva avuto un VFR, quello vecchio, ancora bello. E poi dopo, arrivato al culmine, ha preso l'MV, che io una volta ho guidato, ci ho fatto 50 metri, mai più nella vita, perché è la moto più scomoda del mondo. Vabbè, morale favola, l'ha usata ancora un po', poi da un giorno all'altro si è rotto i coglioni, l'ha presa, l'ha messa nel box, ci ha messo sul suo bel telo che fornisce la casa, super elegante, così ogni tanto la spolvera, l'ha messa sui cavalletti e la lascia lì, e non la dice, la tengo perché mi piace. Basta, mai più vista la moto in giro con lo scooter. Vabbè, cioè, quello lo capisco di più, che compra uno la moto e dice che la usa e poi non la usa. Ma lui ha detto: io non la voglio più usare, o se sarà spaventato, non lo so. Vabbè, comunque, questo è un caso specifico. Però
sì, una cosa che ho notato anche tanto a Milano, per me che vengo dai monti, cioè, da dove vengo io, cioè da Bolzano. La moto sì, si usa anche come commuter urbano, come dicono qua, cioè quindi come mezzo per andare al lavoro, per andare a casa della nonna, eccetera, eccetera, ma si usa soprattutto come mezzo ludico, come mezzo per girare. Mentre nelle grosse città come sono Milano, Roma, Torino, vedo che c'è tanto un utilizzo, cioè, al posto dello scooter, c'è gente che magari ha moto anche su tanti chilometri, perché comunque se giri in città tutti i giorni ne fai di chilometri, che però raramente esce dalla città, dall'Interland.
Sì, beh, li vedi quando ti fermi al semaforo, vedi la gomma che è consumata solo al centro, vuol dire che è gente che non curva. Però, voglio dire, va bene anche quello, nel senso, ognuno è libero di usarla come gli pare la moto. Poi, ovviamente, io ho delle idee diverse, però... Senti, mi sa che ci stiamo avvicinando al termine della trasmissione. Dovete perdonarci un attimo perché è la prima volta e quindi stiamo cercando di calcolare un po' i tempi e di prendere appunti per rendere le prossime trasmissioni un po' più fruibili e godibili. Quindi,
siamo degli esordienti totali, come dire,
sì, Fantozzi. Siate umani e perdonate la nostra imperizia. Dunque, direi che possiamo avviarci verso i saluti. Noi speriamo di avervi intrattenuto. Poi, insomma, la trasmissione cercheremo di impostarla in modo che non sia sempre solo incentrata su le scrivere come comprare una moto. Insomma, non è una trasmissione di settore, è una chiacchierata tra amici, eccetera, eccetera. Verrà di volta in volta, potranno verificarsi situazioni anche diverse, potremmo buttarla un po' più sul ridere e altro, quindi speriamo che vi siate divertiti almeno per questa prima puntata e ascoltiamo l'ultimo brano, che è quello che servirà da saluto. Oddio, ho perso la scaletta.
Intanto che Andino recupera i suoi neuroni, vi dico di non perdervi la prossima puntata di Sidecar, perché siamo riusciti ad ottenere in esclusiva una intervista a un personaggio famoso molto sulla cresta dell'onda in questo periodo, che nessuno lo sa ma è un grandissimo appassionato di motociclette, e quindi ci ha concesso questa intervista.
Non sarà l'unica esclusiva, perché abbiamo in cantiere anche altre interviste e partecipazioni di un certo livello. E niente, vi Andino e Anduca vi salutano con i Satan's Pilgrims e Honda.
Scritto Honda come la moto.
Scritto Honda come la moto, ovviamente per quello ho messo.